Diamo il buongiorno al professor Carlo Colloca dell'Università di Catania, sociologo ambientale, ma che oggi sta ai nostri microfoni come cittadino. Andremo a parlare del decreto Caivano, il 208, che tra le sette città che va a investire, su cui va a colpire, investire, usate voi il termine che preferite, c'è anche Catania, c'è anche un preciso quartiere di Catania. Ma prima di questo, buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a te, grazie dell'invito.
Allora, il quartiere di Catania che è al centro del decreto Caivano è San Cristoforo, come ha scritto qualche settimana fa il giornale La Sicilia, San Cristoforo, la periferia al centro. Tanto per chi non conoscesse, appunto il quartiere, la città di Catania, parliamo proprio di un quartiere che si ritrova a ridosso del centro, a poche centinaia di metri, per esempio, dal comune di Catania o dal Duomo di Catania, uno dei principali, monumenti cittadini. Prima di tutto, che quartiere è San Cristoforo e perché la scelta di San Cristoforo e non un quartiere della cinta cittadina, quelli per cui la parola periferia c'entra di più in quanto non è sinonimo di degrado o di abbandono scolastico e via dicendo?
Allora, diciamo che su come sono state fatte le scelte dei sette territori, che poi alcune sono aree urbane in senso stretto, altri sono contesti tra il semiurbano e il semirurale, penso all'area del Foggiano e penso all'area della Piana di Gioia Tauro in Calabria,
Esatto.
non è dato sapere chiaramente, cioè non sappiamo come si è arrivati a questo tipo di scelta. Voglio sperare che se penso a quartieri come Borgonuovo a Palermo e San Cristoforo a Catania, ci sia stata, diciamo, la lungimiranza di comprendere che la questione della perifericità, quindi di vissuti all'insegna di marginalità sociale, economica, culturale, nonché di infiltrazione, di presenza della criminalità comune e organizzata, non è solo un dato tipico di alcune periferie geografiche, cioè quelle che stanno intorno alla città. A Catania abbiamo Librino, a Palermo abbiamo lo Zen, non si è scelto di andare in queste aree, si è scelto di andare in queste aree marginali che stanno nel tessuto storico e quindi nel centro della città. Per cui sembrerebbe una contraddizione periferia in centro, in realtà il problema è reale, esiste e come dicevi, esiste anche con riferimento a un quartiere che non a caso rientra nel primo municipio, il primo municipio a Catania. Catania è suddivisa in sei municipi. Il primo municipio è molto grande, raccoglie tutto il centro storico, anche zone, diciamo, molto più abbienti, molto più centrali anche dal punto di vista economico e sociale. Questo invece evidentemente è un quartiere storico dove, diciamo, situazioni di degrado, di vulnerabilità sociale, di disagio giovanile, per usare le espressioni dell'articolo 1 del decreto 208 del 31 dicembre 24, si addensano e sono esasperate dalla presenza di una criminalità comune organizzata, tra virgolette, di tutto rispetto, anche perché la direzione investigativa antimafia ci dice che ci sono dei clan ormai storici, che si sono, come capita anche, ai clan, specializzati in alcuni mercati, criminali. Quindi la scelta è una buona scelta, secondo me. L'essenziale, e questa è la prima considerazione che mi viene da fare, è che, essendo in una città che da qualche mese è alle prese con un atto di indirizzo sul piano urbanistico generale, San Cristoforo non si veda come un'isola, ma è la parte di un tutto. Quindi, se si dovrà intervenire su San Cristoforo, bisognerà farlo pensando di creare poi dei contagi positivi per i quartieri limitrofi.
Allora, ho aperto un altro capitolo di tutta questa storia che è molto appunto interessante, perché Catania tra l'altro sta subendo una trasformazione. Se non sbaglio è in atto la scrittura di un nuovo piano regolatore che andrà a impattare parecchio con la città. Già ci sono delle posizioni critiche per quanto riguarda appunto quello che è il piano che stanno mettendo in atto, una città che tra l'altro negli ultimi anni soprattutto sta vivendo un'accelerata per quanto riguarda la turistificazione. Vorrei capire se secondo lei nella scelta di individuare San Cristoforo può entrarci anche questo. Sicuramente il piano regolatore, almeno dalle critiche che stanno portando avanti diversi soggetti della città, c'è quest'ottica della trasformazione della città in chiave soprattutto turistica.
Sì, questo diciamo del ritenere in qualche modo una, chiamiamola, sicura, certa via di sviluppo locale, quello di investire sul settore turistico ricettivo, può diventare nel tempo questa sicurezza qualcosa anche di, direi, critico se non pericoloso per territori come quello di Catania, perché il fenomeno del sovraffollamento turistico impatta negativamente sulla qualità della vita dei residenti, sul senso di appartenenza ad una comunità, anche sull'identità del patrimonio edificato, perché si stravolge molto patrimonio edificato, edilizio evidentemente, anche storico, per trasformarlo in qualcosa che risponda a esigenze di B&B, case vacanze. Quindi l'auspicio è che il piano urbanistico generale, chiamato poc'anzi, lo auspichiamo anche come società civile catanese, pensi ad una regolamentazione delle destinazioni d'uso del patrimonio edilizio, avendo ben chiara la distinzione fra residenziale, direzionale, commerciale, artigianale e turistico ricettivo. Perché se non si fa questo tipo di regolamentazione, si apre un fronte a pratiche speculatorie, si espongono i quartieri ad una permeabilità, ad un rischio che l'agire criminale possa essere interessato a investire nel settore turistico ricettivo, quindi, come dire, rischiamo di consegnare uno sviluppo ad attori criminali che sono, ahimè, straordinariamente, non a caso si chiama criminalità organizzata, ad organizzarsi per essere, diciamo, a nuovi attori economici, sarebbe, diciamo, a dir poco un fallimento. E poi c'è appunto il rischio più generale di pensare che terre come la Sicilia, città come Catania, siano destinate a pensarsi soltanto come territori che producono sviluppo sulla base di risorse, direi, estrattive piuttosto che su risorse generative. Cioè, puntare sul settore turistico ricettivo, cosa può significare? Che pensiamo alle nostre nuove generazioni soltanto formate per essere albergatori, ristoratori, pasticceri, camerieri, cioè, quanto può durare uno sviluppo di questo tipo? E soprattutto, poi non meravigliamoci se ci sono fughe di cervelli, perché è legittimo anche pensare ad un'economia della conoscenza e non, no,
Assolutamente, anche perché poi tu hai aperto appunto un fronte di un settore lavorativo che spesso e volentieri è sostenuto dal lavoro nero, dal lavoro sottopagato, no? Quello della ristorazione ad esempio, ma anche quello del settore turistico alberghiero, oltretutto creano anche posti di lavoro piuttosto discutibili, ecco, per la sostenibilità delle vite delle persone. Tra le criticità che hai avanzato, che state avanzando come società civile catanese, c'è appunto il fatto che questi piani vengano, e questo viene detto anche a Roma e anche dove si sta appunto, c'è a Caivano stessa, c'è opposizione sociale al decreto, cioè questo piano viene calato dall'alto senza coinvolgere chi ci vive e chi lo anima il quartiere stesso, giusto?
È molto giusto perché in realtà quando la società civile cerca questo tipo di interlocuzioni, innanzitutto lo fa quando è consapevole che la città, essendo un organismo complesso, dovrebbe essere governato attraverso tutte le espressioni delle istituzioni, della società civile, degli organismi culturali, sociali, economici, di rappresentanza, ma non perché questo, come dire, venga solo dal fatto che questa società civile è animata da buoni sentimenti. Noi dobbiamo ricordarci che l'articolo 118,4 della nostra Costituzione parla di sussidiarietà orizzontale e questa sussidiarietà orizzontale, che poi è recepita anche dal codice del terzo settore, da importanti sentenze della Corte Costituzionale del 2020, in qualche modo configura la partecipazione dei cittadini come un diritto-dovere che costituisce tra l'altro un attributo indispensabile a beneficio anche del decisore politico quando tocca, come in questo caso, questioni sociali rilevanti. Quindi intanto un percorso di questo tipo dovrebbe essere nelle corde delle amministrazioni locali in generale, non soltanto perché potrebbe fecondare pratiche di partecipazione democratica e quindi fa bene anche a noi cittadini, ma in linea di massima come si può pensare a linee programmatiche condivise, inclusive, che sentano davvero coinvolti, facciano sentire davvero coinvolti i cittadini e le cittadine, se le misure di governance, cioè quelle del decisore politico, non si incontrano con le azioni di governance di noi cittadini?
Allora, c'è, per quanto riguarda appunto il decreto Caivano su Catania, c'è qualche anticipazione di quello che hanno idea di fare? Perché più o meno mi sembra che il meccanismo sia sempre lo stesso: sport, parrocchia, commissariato, più o meno finanziamenti che vanno in quel senso, quando, come se poi la stessa ricetta può essere applicabile su ogni quartiere o territorio.
Sì, allora io devo dire che su questo, essendoci stata intorno agli ultimi giorni di gennaio scorso, una sorta di incontro che l'amministrazione locale ha voluto con la società civile, la cosa che in effetti è emersa è che è stato l'unico momento di incontro ad oggi. È emersa questa tendenza, nonostante, ripeto, l'articolo 1 del decreto di cui stiamo parlando parli chiaramente di vulnerabilità sociale, e la vulnerabilità sociale quando nasce? Nasce quando si indeboliscono delle dimensioni come il mercato del lavoro, gli interventi del welfare, crescono le povertà educative, ci sono problemi rispetto come dire, ai legami sociali nella sfera privata, quindi trasformazione dei nuclei familiari. Ecco, tutte queste dimensioni hanno evidentemente un nesso anche con la dimensione fisico-ambientale, cioè con la riqualificazione spaziale. Ma pensare di contrastare la vulnerabilità sociale, permettimi la semplificazione, soltanto immaginando di riqualificare qualche piazza, di sistemare qualche rotonda, di abbellire qualche aiuola, di fare, e questo già mi sembrerebbe importante, qualche palestra degna di questo nome all'interno delle scuole, sebbene è auspicabile, non mi pare che siano tutte queste misure tali da poter risollevare la qualità della vita in questi quartieri. Tra l'altro, io non vorrei che in questo tipo di operazione, come spesso capita ai quartieri che sono stati destinatari di queste misure, non si faccia un'opportuna riflessione che questi quartieri sono anche vissuti e abitati da persone che in maniera molto dignitosa e onesta lavorano. Vivono nella legalità, e il messaggio che a volte viene quando è troppo sbilanciato sulla dimensione solo sicuritaria finisce anche per criminalizzare questi quartieri, facendoli tutta un'erba un fascio. Quindi, come società civile, una delle prime cose che abbiamo sollevato è: facciamo una buona analisi di contesto, analizziamo la popolazione residente o i city user, stratifichiamo socialmente, economicamente, culturalmente chi vive o chi usa, consuma. Consumi legali, evidentemente, nel quartiere. E questo anche per evitare operazioni, come dire, di criminalizzazione dei quartieri. Cioè, il rischio è che a questi quartieri gli si dia sempre lo stigma, non solo di essere, come diceva il vecchio film di Ettore Scola, brutti, sporchi e cattivi, ma di essere tutti criminali. Prestiamo attenzione, visto che il governo ha usato questa espressione felice, vulnerabilità sociale, che la vulnerabilità sociale non la si affronta solo con la riqualificazione spaziale.
Diciamo che oltretutto i tempi per l'attuazione del decreto Caivano non garantiscono neanche la possibilità e lo spazio per far incontrare, no, chi, e far decidere collettivamente. Se non sbaglio, ci sono 60 giorni, che sono dei tempi strettissimi, in tutto questo per un investimento di 25 milioni di euro, se non sbaglio, sulla città di Catania. Però, di nuovo, no, non, ci vorrebbe anche, non c'è, cioè, al momento che uno decide di investire anche delle risorse importanti, forse dovrebbe prendere un po' più di tempo e ragionare un po' meglio, appunto, magari ascoltando, andando incontro a quelle che sono le reali esigenze di un territorio e non presentando un pacchetto che è più o meno riproponibile ovunque. 60 giorni sono niente, come mi stavi raccontando, avuto soltanto un incontro finora. Stiamo parlando di un mese e mezzo, quindi il tempo, tra l'altro, sta anche scadendo. Non so quando scade realmente, però ci siamo quasi.
Allora, diciamo sono in parte d'accordo, in parte perché è vero, 60 giorni a partire dal 31 di dicembre scorso sono pochi, però il governo cosa chiede a questi sette territori? Non progetti esecutivi, fortunatamente, chiede delle linee programmatiche. Ora, forse perché i nostri territori da nord a sud sono poco avvezzi, sia da parte degli amministratori locali, talvolta anche da parte della società civile, a percorsi di progettazione partecipata, perché è vero che 60 giorni sono pochi, però per fare delle linee, per buttare giù delle linee programmatiche, avendo un po' di conoscenza del territorio, la partecipazione in realtà non ti rallenta, anzi, facendo degli incontri mirati, si può arrivare. Facendo salvo il fatto che i tempi sono stretti, del resto rientriamo sempre in finanziamenti legati al PNRR e il PNRR chiede di fare le cose per ieri, passami l'espressione.
Sì,
Quindi
sì.
è evidente che purtroppo mal si concilia molte volte con un'analisi meditata dei territori. Però devo dire che noi come società civile, ti parlo di circa un centinaio di associazioni, cioè siamo partiti lo scorso 18 gennaio con 64 firmatari di un documento dove sottolineavamo l'importanza di scelte partecipate, condivise, collaborative. Nel frattempo siamo diventati 100, a Catania soltanto evidentemente, e noi abbiamo messo in piedi un percorso come società civile partecipato, abbiamo fatto quattro incontri con momenti assembleari e con momenti specifici di tavoli tematici di lavoro e abbiamo elaborato un documento molto denso che parte da un'analisi per arrivare poi a delle proposte che probabilmente proprio in questo fine settimana verrà consegnato formalmente all'amministrazione locale e c'è l'intenzione anche di farne arrivare copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Commissario Siciliano. Quindi noi ci siamo provati in questo percorso e siamo abbastanza soddisfatti visto i tempi molto serrati. Quindi questo poteva essere un percorso che un'amministrazione locale poteva anche decidere di impostare in modo concordato. Non è avvenuto, noi abbiamo lavorato però in questa direzione e visto che abbiamo inteso questa come una sorta di mano tesa, il documento noi lo consegneremo, speriamo che venga letto attentamente e che voglia essere tenuto in considerazione. Come dire, è un'offerta di collaborazione. Poi a Catania, come a Milano, come a Roma, il decisore politico ha l'ultima parola, non ci vogliamo sostituire, non ci possiamo sostituire, però non c'è dubbio che io credo molto nel fatto che più è condivisa una scelta, più è partecipato un programma, più si sente coinvolta la cittadinanza e visto che poi il finanziamento andrà distribuito su tre annualità, 2025, 2026, 2027, a quel punto, quando dal programma passi ai progetti, ci sono più probabilità non solo che siano davvero efficaci, ma che la cittadinanza li senta suoi.
Interessante. Finora, allora, la cittadinanza appunto di San Cristoforo, come sta vivendo il tutto? Io parlo del cittadino, il cittadino comune probabilmente è ignaro di quello che si sta muovendo intorno, oppure la mia sensazione è sbagliata?
No, noi devo dire che come società civile tra questi 100 abbiamo molti organismi sociali, attori sociali, scuole, parrocchie che hanno partecipato a questi incontri. Quindi abbiamo avuto l'opportunità, anche se per la professione che faccio come sociologo urbano, avrei preferito in questo avere più tempo e fare dei focus, fare degli incontri direttamente con i cittadini. Ma grazie a questi organismi sociali che operano nel quartiere a vario titolo, abbiamo avuto la voce del quartiere. Quindi, perché sennò il rischio è che anche la società civile possa rischiare di come dire, guardare il quartiere senza conoscere il quartiere. Tra questi 100 c'è una fetta significativa di chi opera nel quartiere e ha portato le istanze, i bisogni, le paure, le aspettative di chi vive il quartiere. Io auspicherei che il giorno in cui il decisore politico catanese leggerà il documento vorrà coinvolgere questa società civile anche incontrando la cittadinanza cosiddetta non organizzata, appunto i cittadini e le cittadine. Non trascurando il fatto, proprio perché questo è un fenomeno molto legato alle grandi città del sud Italia, e a questa logica non sfugge Catania, che stiamo parlando di un quartiere dove c'è una significativa presenza anche di cittadini e cittadine straniere, stranieri, immigrati o di origine straniera, cioè tanti bambini e bambine che sono arrivati giovanissimi in Italia o sono nati nel quartiere di San Cristoforo, ma hanno origine straniera. Ecco, questo spaccato, ad esempio, non può passare inosservato, perché la vulnerabilità sociale impatta sulla dimensione della generazione di appartenenza, cioè puoi essere adolescente, puoi essere anziano, due popolazioni che sono agli estremi che possono vivere situazioni di vulnerabilità. Un'altra popolazione sicuramente che è esposta alla vulnerabilità è legata alla dimensione di genere, mi riferisco soprattutto alla popolazione femminile, ma poi c'è una vulnerabilità che può essere legata all'essere stranieri o di origine straniera. Queste tre dimensioni non sono solo separate, possono anche assumere una sorta di dimensione triangolare, cioè tu puoi essere una giovane adolescente di origine straniera. Quindi, se si mettono insieme tutte e tre le dimensioni, probabilmente la vulnerabilità sociale di quella persona cresce. Quindi è auspicabile che il passaggio successivo non sia solo con i rappresentanti della società civile, ma sia, diciamo, un incontro con la cittadinanza. Per questo si chiama sussidiarietà orizzontale, no? Perché guardiamo i cittadini negli occhi, non dall'alto.
L'ultima cosa, Catania è una città che l'area metropolitana catanese è una città dall'altissimo abbandono scolastico. Si parla di intorno al 25%, ovviamente questo riguarda anche e soprattutto quartieri come San Cristoforo. Quanto un investimento del genere dovrebbe anche andare incontro al cercare di frenare questa emorragia?
E questo che affronti, che apri, è un tema che, come dire, c'è molto caro sia come società civile, ma devo dire anche molte istituzioni si sono spese su questo fronte, perché Catania dal 2021 può contare su un osservatorio che ha sede in prefettura per la prevenzione e il contrasto delle povertà educative, della dispersione scolastica e della devianza giovanile, che è diventato anche un modello per molte altre prefetture d'Italia, dove si sono incontrati istituzioni e mondi molto diversi da loro, tra loro, cioè dal sindacato, al mondo della scuola, ai servizi sociali, all'università, al tribunale per i minorenni, alle forze dell'ordine, con un obiettivo comune, cioè quello di non cadere nel tranello, diciamo così, che povertà educative coincidano esclusivamente con dispersione scolastica. Le povertà educative sono tutte quelle povertà riconducibili alla impossibilità di accedere a tutta una serie di beni culturali, di conoscenze, di competenze, che E dipendono molto dalla qualità della vita del quartiere in cui si vive. E quartieri come San Cristoforo sono quartieri dove le giovani generazioni spesso sono letteralmente intrappolate nel quartiere. Intrappolate perché probabilmente in famiglie che sono in questi quartieri ancora con 4-5 componenti ci sono dei giovani, giovanissimi in età di obbligo scolastico che devono a volte avere una frequenza irregolare perché devono badare, non so, i fratelli o le sorelle più piccole, oppure sono coinvolti in economie non necessariamente criminali, ma quantomeno informali dai propri genitori, penso ad attività di ambulantato e quant'altro. Quindi non c'è dubbio che lavorare ad una prevenzione della vulnerabilità sociale, ad un contrasto della vulnerabilità sociale in città come Catania, significhi lavorare sulle povertà educative, avendo consapevolezza che sono legate alla dispersione scolastica, il che significa, ad esempio, lavorare molto sul tempo più pieno e il tempo prolungato. Noi siamo in una città che è sottodimensionata rispetto alla percentuale delle scuole che godono di questa opportunità, anche perché avere un tempo pieno e un tempo prolungato significa probabilmente anche creare situazioni di emancipazione per le donne, perché se hai degli asili nido, se hai scuole della prima infanzia che ti danno la possibilità di un tempo pieno, puoi non limitarti come donna al lavoro di cura. E puoi entrare, o perlomeno puoi cercare di entrare nel mercato del lavoro. Quindi lavorare al contrasto delle povertà educative, ad esempio prolungando i tempi scuola, significa poi avere degli effetti anche sulla vita delle donne che in questi quartieri molte volte come dire, sono anche madri e mogli giovanissime. In qualche modo quasi esclusivamente destinate al lavoro di cura.
Concludendo, non so se ci siamo persi qualcosa finora, se c'è qualcosa che vuoi aggiungere prima di chiudere, che non ho chiesto o che invece va detto.
Ma dico qualcosa che prende spunto da quanto dicevi in avvio, e cioè io non voglio addentrarmi sul fatto che quanto si è realizzato per Caivano sia o meno un modello, questo meriterebbe un approfondimento da convegno, dove, non accademico evidentemente, un convegno dove intervengono attori sociali e istituzioni. Quello che mi lascia perplesso, ma questo fa parte anche di certa semplificazione a volte del dibattito giornalistico, anche della politica, di parlare di una esportabilità del modello quando abbiamo a che fare con sette territori che sono uno più diverso dell'altro. Questo significa che rischiamo anche qui una semplificazione, e cioè non cogliamo fino in fondo, diamo un messaggio sbagliato sulle specificità dei territori. E questo è un aspetto secondo me importante. Cioè io da cittadino auspicherei che questi sette territori siano ognuno un modello, perché avranno delle potenzialità e delle risorse, oltre che delle criticità, che rendono questi sette territori unici. Poi non c'è dubbio che ci sono delle trasversalità. Ma credo che ognuno di questi territori debba avere l'ambizione di essere un modello, non necessariamente da esportare.
Perfetto, giustissima questa chiusura. Io ti ringrazio. Ho la sensazione che ci sentiremo di nuovo,
Un piacere.
anche prossimamente, visto che qui la partita è appena iniziata e da qualche parte andrà. Grazie ancora.